Professor Rando, la pubblicazione La questione meridionale, cosa prende principalmente in esame dell'Italia meridionale, appunto?
Dunque, è una pubblicazione che prende in esame sia aspetti dell'Italia meridionale, che comunque, diciamo, su ampia scala, e cioè anche quegli aspetti che sono passati all'estero, no, col fenomeno dell'emigrazione, però non si limita solo all'Italia, perché esamina anche aspetti di questioni meridionali in altri paesi. Ad esempio, il numero precedente è stato dedicato a un dibattito se esiste anche in Spagna una questione meridionale.
Quindi il meridione del mondo, insomma.
Sì, in effetti l'intenzione è proprio di prendere in esame vari aspetti del meridione del mondo, chiaramente in diverse situazioni, sia geografiche, sia sociali, sia politiche.
Ma come mai questo numero è stato dedicato agli eoliani d'Australia? Cosa c'hanno in particolare?
Dunque, a parte che in un certo senso le isole si potevano considerare anche il sud del sud, però lo spunto è venuto dalla visita di una delegazione dalle isole nel novembre del 2011, e in quell'occasione è stato fatto un convegno sia a Sydney sia a Melbourne sulla presenza eoliana in Australia. Quindi lo spunto viene da quella manifestazione, e in effetti gran parte del contenuto del numero sono appunto gli interventi presentati a quel convegno.
Da studi di fatti è stato stabilito che gli arrivi degli eoliani in Australia sono iniziati addirittura un secolo e mezzo fa. Quali sono i capisaldi di questo fenomeno?
Sì, in effetti gli eoliani sono cominciati ad arrivare in Australia intorno alla metà dell'Ottocento, e si dice che lavoravano come marinai sulle navi di lungo corso, e arrivati in Australia, chiaramente in quel periodo c'era la notizia della scoperta dell'oro, allora hanno abbandonato le navi per andare a cercare l'oro. E poi alcuni sono anche rimasti. E in genere, soprattutto dal punto di vista degli storici e degli sociologi australiani, si pensa: sì, va bene, è venuta questa gente e si è messa al commercio di frutta e verdure, eccetera, eccetera, e così via. Però non è proprio vero, cioè, a parte il commercio della frutta e verdura e anche a parte la pesca, gli eoliani hanno fatto anche molte altre cose. Basta ricordare un certo Virgona, che era arrivato in Australia intorno al 1880, e verso il 1913 aveva aperto a North Sydney la prima sala cinematografica del luogo, che, se mi ricordo bene, poteva contenere anche fino a 1200 persone, quindi per l'epoca una cosa non da poco. Oppure si può pensare a Virgilio lo Schiavo, l'artista che ha raggiunto anche un'ottima reputazione in ambiente artistico australiano, e ancora oggi si possono vedere i suoi affreschi Tribute to Shakespeare che aveva fatto negli anni 40 all'Università di Sydney, ecco, tanto per dare due esempi.
E sono anche molti gli scrittori originari delle isole?
Sì, anche degli scrittori, tra cui non bisogna dimenticare Nino Randazzo, il quale ha scritto molto e si è dato molto da fare anche con le sue opere teatrali. Quindi sì, ci sono anche degli scrittori, artisti, anche dei politici, no? Si può menzionare, forse il più conosciuto è Bob Santamaria, che a suo tempo ha avuto un'influenza molto imponente sul corso della politica australiana, perché è stato in gran parte a causa di Bob Santamaria e il suo coinvolgimento nella creazione del Democratic Labour Party, che il Partito Laburista Australiano a livello federale poi non è riuscito ad arrivare al potere per un periodo di 25 anni.
Le isole Eolie sono 7 e gli abitanti di ogni isola trovano che la loro ha qualcosa di particolare in più. Sappiamo che lei è originario di Filicudi, e ci può dire se c'è una differenza sostanziale fra le isole o no?
Beh, differenza sostanziale forse no, parlando di differenze poi c'entra anche il discorso campanilismo, però si può dire che Filicudi certo è riuscita a mantenere gran parte della sua bellezza naturale, anche grazie appunto al fatto che lì lo sviluppo è arrivato un po' più in ritardo. Sì, certo, hanno messo la strada, hanno messo la luce elettrica, però non ci sono questi grandi edifici moderni che si trovano in altre località turistiche, quindi almeno quello si è salvato. Si dice, e questo non solo i filicudari, ma si dice che i capperi di Filicudi sono forse tra i migliori, va bene, poi chi è di Salina può anche controbattere, dice va bene, no, sono migliori quelli di Salina. Comunque ci sono queste opinioni, diciamo.
Come sono cambiate le isole Eolie negli anni e di cosa è più orgoglioso un eoliano della propria terra e cosa rimpiange del passato?
Beh, probabilmente quel che si rimpiange può variare da eoliano a eoliano. Certo, forse per i giovani eoliani non c'è molto da rimpiangere del passato, per i più anziani certo si rimpiange il fatto che alcune delle vecchie tradizioni non si osservano più, si rimpiange anche il fatto che le isole ormai purtroppo, anche se c'era un'attività agricola fiorente, ormai purtroppo è un'attività che in gran parte è stata abbandonata, e certi anziani rimpiangono anche il fatto che il turismo ha avuto un impatto secondo loro negativo sulle isole.
Lei ha detto che nell'immaginario eoliano l'Australia è vista come l'ottava isola. Come si vede l'Australia da una prospettiva eoliana?
Sì, in effetti sono emigrati tanti e tanti eoliani in Australia, e se si fa un conto si può dire che tra eoliani e discendenti ci possono essere come minimo 60.000 e forse fino a un massimo di 100.000. Certo, non è un conteggio che si può fare con precisione. Comunque il fatto è che ci sono in Australia molti più eoliani rispetto a quanti sono rimasti nelle isole. Quindi attraverso il tempo ci sono stati contatti molto stretti tra gli eoliani in Australia e le isole, e naturalmente anche i familiari rimasti nelle isole, anche attraverso diverse generazioni, tant'è vero che l'Australia viene vista quasi come un'ottava isola da questo punto di vista. È vista anche come una terra, soprattutto nel passato era vista come una terra piena di promesse, dove si poteva fare molto bene dal punto di vista materiale, tant'è vero che c'è una vecchia poesia popolare in cui si dice, allora aspettiamo l'atto di richiamo perché in Australia si possono trovare sterline per le strade, però la realtà poi è tutta diversa, perché una delle strofe di questa poesia dice va all'Australia, va a lustrare pome e pera da mattina fino a sera. Quindi il sogno non è poi proprio come la realtà, però nonostante questo l'Australia è sempre molto ben vista, no? Tant'è vero che ogni anno dall'Australia arrivano delle isole persone eoliane o di origine eoliana per fare visita appunto nei luoghi natii, e anche dalle isole Eolie partono dei familiari per fare visita ai loro familiari in Australia.
Un interscambio culturale, diciamo.
Sì, un interscambio culturale senz'altro.
La questione meridionale è una rivista pubblicata in Italia, ma in che lingua viene pubblicata?
Ma noi abbiamo una possibilità abbastanza ampia, grazie anche all'editore che veramente si è dato da fare e in un certo senso si è mostrato anche un po' coraggioso, perché la rivista, cioè gli articoli della rivista si possono pubblicare sia in inglese sia in qualsiasi lingua neolatina, quindi non necessariamente in italiano, anche se i sommari vanno sempre messi in italiano, eccezione fatta per l'ultimo numero dove era tutto in spagnolo. In genere in ogni numero c'è sempre qualcosa in italiano.
È disponibile in rete la rivista?
Sì, è disponibile in rete in formato PDF.
E in questo numero della rivista quali sono i saggisti?
Dunque, in questo numero dedicato agli eoliani d'Australia c'è un saggio di Marcello Saia che parla appunto dell'emigrazione dalle Eolie in Australia, le cause eccetera. Marcello Saia è professore all'Università di Palermo, ma è di Salina. Poi c'è un secondo saggio di Gerardo Papalia che parla degli eoliani di Melbourne, un altro saggio mio sugli eoliani di Sydney, però limitato al periodo che va dal 1900 al 1930, anche perché è un periodo molto interessante in quanto la collettività eoliana di Sydney in un certo senso si consolida, comincia a darsi da fare non solo per gli eoliani ma anche per gli altri italiani della città, tant'è vero che una delle attività della società Isole Eolie era quello di visitare i malati in ospedale, non solo eoliani ma qualsiasi italiano che si trovasse in ospedale. Poi per passare alla terza generazione abbiamo un saggio di Eli Vasta, la quale indaga sulle tradizioni eoliane che vengono osservate dalla terza generazione, e queste sono, diciamo, più o meno le offerte di tipo accademico, ma abbiamo anche offerte da scrittori. Abbiamo un articolo di Giulia Giuffrè che parla della sua scrittura, abbiamo abbiamo una recensione, questa volta però scritta in italiano, tutti gli articoli precedenti erano in inglese, però in italiano abbiamo una recensione di 5 romanzi contemporanei ambientati a Filicudi e infine abbiamo la traduzione in italiano di 2 capitoli del romanzo di Diana Santamaria.
Lei è accademico di origine eoliana, cresciuto in Australia, come vede le isole Eolie oggi e l'Australia?
Già, come un arcipelago di 8 isole. No, certo, sia le isole sia l'Australia hanno i loro pregi e hanno anche i loro difetti, no? Quindi le isole decisamente hanno il pregio di avere una lunga tradizione storica, una archeologia molto interessante e nonostante tutto ancora una bellezza naturale veramente notevole. L'Australia invece ha il pregio di, a parte la sua bellezza naturale che è tutta diversa, anche se l'Australia stessa è un'isola, ma molto più grande chiaramente, l'Australia ha il pregio di presentare una società ben organizzata, un'economia ben forte nonostante tutti i problemi economici attuali che si trovano nel mondo e certo una vita semmai più tranquilla e più prevedibile. Nelle Eolie invece la vita alle volte non è molto tranquilla né prevedibile, ad esempio basta il maltempo per fare in modo che non arrivano i mezzi e allora chi deve viaggiare resta bloccato.
Al suo prossimo lavoro?
Ma tra i prossimi lavori vorrei ampliare il discorso appunto della storia della collettività eoliana di Sydney e andare al di là degli anni 30, vedere un po' cosa è successo poi non solo dopo gli anni 30 ma anche durante la guerra e chiaramente dopo la guerra quando sono arrivati in Australia e naturalmente anche a Sydney molti eoliani.
Lei vive tra l'Australia e l'Italia, quale differenze trova?
Anche questo è una cosa un po' complessa. Certo l'Italia è imbattibile dal punto di vista culturale e dal saper vivere, offre sempre uno stile di vita secondo me molto più interessante dell'Australia, ma purtroppo soprattutto negli ultimi anni ha una situazione politica e economica che veramente si può dire ben poco promettente, anzi in un certo senso forse una situazione alla quale si potrebbe rimediare, ma si vede che c'è proprio la voglia da parte della classe dirigente di non voler rimediare a questa situazione. L'Australia sì, vita più tranquilla, più sicura semmai, ma sembra che manchi sempre qualcosa.